quante volte noi abbiamo esclamato, magari di ritorno da un viaggio di lavoro o anche magari al termine di una vacanza, che per quanto bella e divertente e riposante ci ha portato nel nostro cuore un po' di, come dire, nostalgia di casa, degli affetti ed anche di un certo senso del ritorno alla routine quotidiana, la semplice frase finalmente a casa, che bello. Infatti il messaggio che ho preparato per tutti noi oggi, per grazia di Dio e per la nostra crescita spirituale, l'ho voluto proprio intitolare così, finalmente a casa. La sensazione di pace, di gioia e serenità che ci porta il ritorno tra le nostre mura domestiche è veramente rassicurante, soprattutto in questi periodi in cui stiamo soffrendo grandemente per i problemi che affliggono tutta l'umanità, per la pandemia e non solo. Tornare a stare in famiglia con i nostri cari, soprattutto quando siamo stati fuori per ragioni di lavoro, ad esempio, è veramente rassicurante e ci porta un'immensa gioia. Una gioia che io personalmente provo anche quando incontro i miei fratelli e sorelle dal vivo, quando ci rivediamo alla festa delle capanne o dei tabernacoli. Per noi che abitiamo lontano, non ci sono molte persone, e quindi la festa è una di quelle, forse anche l'unica purtroppo. L'atmosfera è che si respira e che respiro io è qualcosa di indescrivibile. E secondo me soltanto chi ha avuto il privilegio di parteciparvi può raccontarvelo, ma sappiate che non ci saranno mai parole che potranno dare una descrizione completa di ciò che si vive in quei giorni. Ad esempio, quando arrivo all'albergo e vedo i miei fratelli e sorelle, mi viene voglia veramente proprio di esclamare finalmente a casa. Lì sperimento e godo il vero amore di Dio per il suo popolo, quell'agape che Egli ci ha lasciato ed insegnato a donarci reciprocamente. Pensando a quanta gioia mi porta, e non dico una falsità se affermo che è una sensazione che ognuno di noi prova, non riesco ad immaginare come sarà il giorno in cui Gesù ritornerà come promesso per ristabilire il regno di Dio sulla terra. Immagino l'incontro con Lui nell'aria come l'abbraccio fraterno che ci scambiamo alla festa, al nostro arrivo, ma più intenso, più desiderato e più appagante. Questa volta l'abbraccio è con il nostro Salvatore, anche se Egli è comunque sempre con noi in spirito. Ogni volta che ci riuniamo, come ci disse proprio Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, nel versetto 20, prendiamo le nostre Bibbie nel frattempo, poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Pensate che gioia sapere che ogni volta che ci riuniamo o parliamo tra di noi di Gesù, Egli è presente in spirito in mezzo a noi e ci ascolta e incoraggia nell'opera di evangelizzazione. Nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, a partire dal versetto 15 fino al versetto 17, l'apostolo Paolo ci racconta che il Signore, al suo ritorno, radunerà il suo popolo, le sue primizie, e le incontrerà nell'aria, affinché dove egli andrà, anche il suo popolo lo seguirà. Leggiamolo, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 15. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti insieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Pensate per un momento che scena incredibile e ripiena della maestà e della gloria di Dio, l'incontro del nostro Salvatore e Figlio del Dio vivente che abbraccia ed accoglie il suo santo popolo e lo salva dalle tribolazioni e dai mali del mondo. Un gesto che ha dell'incredibile significato. Egli ci accoglie finalmente nel posto, il luogo dove Lui è, la nostra vera casa. una casa che non è fatta di mattoni, ma del calore, dell'amore di nostro Signore, del nostro Padre Celeste, che vuole accogliere il suo santo popolo dove Egli è. Se noi troviamo ristoro, pace e gioia quando torniamo nella nostra casa terrena, quale sentimento potremmo provare quando giungeremo nella nostra nuova casa celeste, la grande casa dell'Eterno? Qualcuno a questo punto si domanderà dove sia, o per meglio dire dove sarà ubicata la nostra nuova casa eterna. Potremmo rispondere che sarà ovunque dove lo Spirito Santo ci condurrà, ma ci sarà anche un posto eterno, un luogo dove verrà edificata la dimora di Dio tra gli uomini. Quella dimora è la città di Gerusalemme, dove Gesù scenderà e da dove regnerà per 1000 anni, dopodiché consegnerà il regno al Padre. Fino a quando Cristo non sarà tornato, la dimora di Dio fra gli uomini è in noi stessi, mediante lo Spirito Santo. Noi che abbiamo accettato Gesù Cristo come personale Salvatore e l'abbiamo invitato insieme al Padre Celeste ad abitare spiritualmente nei nostri cuori. Lo stesso Apostolo Paolo ce lo rammenta nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 16. Primo Corinzi 3, versetto 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? In questo passo Paolo ci esorta a mantenere il nostro essere, in carne e spirito, degno di accogliere lo Spirito di Dio affinché la sua presenza mostri in noi lo stesso carattere di Gesù Cristo, diventandone suoi imitatori in tutto ciò che facciamo, per la gloria del Padre Celeste. Questo è un concetto molto importante, se lo stesso Apostolo lo ribadisce ancora una volta, però nella seconda lettera, sempre ai Corinzi, al capitolo 6, versetto 16. Secondo Corinzi, capitolo 6, versetto 16, dove dice: poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Il nostro esempio deve servire altrettanto da esempio per coloro che ci sono vicini e per quanti Dio metterà sulla nostra strada, affinché la predicazione della buona notizia non sia fatta solo di parole, ma anche di atteggiamenti. Ospitiamo dunque il Figlio spiritualmente dentro di noi, in attesa che il grande tabernacolo di Dio Padre tra gli uomini venga sulla terra. Ma quando e come avverrà tutto ciò? Alla fine dei 1000 anni, quando Gesù consegnerà il regno nelle mani del Padre. Ancora una volta ci vengono incontro le scritture, e c'è un bellissimo passo del titolo in Apocalisse 21, dai versetti 1 e 5, che ogni volta mi porta una grande emozione rileggerlo, poiché ci mostra l'infinito amore che Dio ha per noi, tanto da voler abitare insieme al suo popolo, vivere con noi eternamente. Andiamo a rileggerlo come ho detto sempre in Apocalisse 21, a partire dal versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ed udì una grande voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Ma ve lo immaginate camminare nella santa Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, preparata già prima di tutti i tempi e discesa sulla terra con tutto il suo splendore. Uno splendore dovuto alla gloria di Dio che la illumina, la avvolge e la riscalda affinché ovunque ci si trovi potremmo contemplare la gloria dell'Eterno. Egli abiterà insieme a noi e noi lo serviremo giorno e notte, anche se diciamo che il concetto di notte sarà ben superato, perché non vi sarà più buio, perché ovunque sarà illuminato dalla sua gloria. Ma diciamo, come sarà la nuova Gerusalemme? Sempre le scritture ci vengono incontro. In Apocalisse 21 ne troviamo una dettagliata descrizione che stavolta non è simbolica. Andiamo a leggerlo. Apocalisse 21 a partire dal versetto 10. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Esso aveva un grande ed alto muro, con 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Andando un pochino più avanti, al versetto 16 continuiamo a leggere. La città era a forma quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza ed egli misurò la città con la canna, ed era di 12.000 stadi. La sua lunghezza, larghezza ed altezza erano uguali. Misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti a misura di uomo, cioè d'angelo. Il muro era fatto di diaspro e la città era di oro puro, simile a cristallo trasparente. Se uno stadio come misura corrisponde a circa 185 metri ed un cubito a circa mezzo metro, la nuova Gerusalemme sarà sia in lunghezza che in larghezza che in altezza di 2220 km circa, con un muro spesso di circa 72 metri. Facciamo un'ipotesi, se per ipotesi prendiamo come centro della nuova Gerusalemme il punto dove oggi risiede Milano, la città coprirebbe quasi completamente il territorio europeo. Pensate alla maestosità di questa grande città. Ma continuiamo a leggere la sua descrizione a partire dal versetto 19 fino al versetto 21, sempre nel capitolo 21 di Apocalisse. Le fondamenta del muro della città erano adorne di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillio, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto e il dodicesimo di ametista. E le 12 porte erano 12 perle. Ciascuna delle porte era fatta di una sola perla e la piazza della città era di oro puro come di cristallo trasparente. Che splendore! Credo che neanche con tutta l'immaginazione del mondo riusciremo mai a rappresentarla, poiché è impossibile raffigurare le cose di Dio. Ciò che è terreno non può rappresentare in alcun modo ciò che è celeste, divino. Ma i passi successivi di Apocalisse 21 ci descrivono la reale condizione della nuova Gerusalemme. Infatti, a partire dal versetto 22 fino al versetto 27 leggiamo: non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno del sole né della luna che risplenda in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo, di nessuno che commetta abominazioni o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Quanto ho appena letto ci porta una gioia e una commozione tale da desiderare tutto ciò in questo istante, in questo momento. Ci fa diventare impazienti, almeno io lo sono. Allo stesso modo ci deve rafforzare nella convinzione che tutto ciò che Dio ha promesso attraverso suo figlio Gesù Cristo lo porterà a compimento, perché Egli è verace. Questa speranza è la fede che ci consente di camminare in questo mondo corrotto dal seduttore, evitando le trappole che Egli pone sul nostro cammino di salvezza. Se siamo fermi nella fede, nei comandamenti di Dio, riconoscendo Gesù come suo figlio e nostro Salvatore, l'Eterno ci indicherà questi tranelli del diavolo e come superarli indenni. Dobbiamo essere costantemente vigili se vogliamo ottenere il diritto di cittadinanza della Nuova Gerusalemme, un diritto di cittadinanza che si ottiene soltanto restando fermi nella verità di Dio. E come ci ricorda anche Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, versetto 19, voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Essere nella famiglia di Dio significa abitare con Lui e con il nostro fratello maggiore, Gesù Cristo, proprio come fanno le famiglie della terra. La nostra nuova casa, la vera casa, quella eterna, è già pronta, dice, ed è in attesa che sia portata con Gesù sulla terra. Si compierà così il piano divino che Dio ha progettato sin dal principio. Dove sarà ubicata la nuova Gerusalemme? Non lo sappiamo con certezza, perché Dio, tramite il suo figlio Gesù Cristo, farà tutto nuovo. E come abbiamo appena detto, le cose di prima non sono più, perché io faccio nuove tutte le cose. Probabilmente prenderà, geograficamente parlando, il posto della Gerusalemme terrena, ma questo a noi poco importa. Rimaniamo focalizzati sulla sua promessa e statene più che certi. Ovunque noi saremo, vedremo discendere dal cielo la nostra nuova casa, la Santa Gerusalemme Celeste, e crederemo tutti finalmente a casa. Buon proseguimento a tutti voi e grazie per la vostra attenzione.